Che seconda parte del pomeriggio di Diderot, che vogliamo dedicare, lo abbiamo annunciato nel corso del sommario, ad un autore, un maestro del Novecento europeo, tra i massimi sociologi mondiali, scomparso nel 2002, Pierre Bourdieu. È stato dapprima filosofo negli anni della formazione, poi è stato etnologo e poi sociologo infine, ed è per questo probabilmente che noi lo conosciamo, però ha sempre tenuto insieme, no, tutti questi aspetti, e lo ha fatto con moltissimi libri nei quali si è occupato di molti aspetti della nostra società, si è occupato dei meccanismi che regolano la riproduzione del potere, poi si è occupato di arte, di lavoro, di televisione, forse tra i primi a farlo in modo molto molto critico, si è occupato diffusamente di economia, di mercato immobiliare, di potere di Stato ovviamente, e dunque al percorso di Bourdieu ha dedicato un interessante saggio, molto agile e chiaro, Ruggero D'Alessandro. Benvenuto, buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Forse sono tre i concetti chiavi di Bourdieu sui quali occorre soffermarsi: habitus, campo e capitale culturale, e come dire, a titolo introduttivo segnalerei le opere maggiori tra le quasi 80 pubblicazioni in quasi 50 anni di attività: La distinzione, sicuramente, Ragioni pratiche, Meditazioni pascaliane e poi La riproduzione, Sistemi di insegnamento e ordine culturale. Allora, Ruggero D'Alessandro, lei insegna italiano e cultura generale presso istituti tecnici qui nel nostro paese, nella Svizzera italiana, e svolge attività di docenza tenendo seminari presso l'Università dell'Insubria, alla Sapienza di Roma, e ha iniziato un percorso seminariale di cui appunto è protagonista anche a Parigi, invitato da Michela Marzano. Ha pubblicato molti libri, qui ne abbiamo un po', Per una nuova critica della società e Il romanziere in cattedra, per Carocci, per Mimesis. Dicevamo, questo saggio su Bourdieu, Gusti di classe, Pierre Bourdieu, sociologo delle pratiche culturali, lo pubblica Manifesto Libri. Come e perché arriva Bourdieu?
Allora, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Arrivo a Pierre Bourdieu perché sono un appassionato di quella che è un po', qualcuno chiama, la teoria francese, cioè i maîtres à penser, che a partire da Sartre, attraverso Barthes, Foucault, fino ad arrivare appunto a Bourdieu, a Derrida. Derrida però molto più filosofo, io non sono filosofo, e quindi Bourdieu è anche innanzitutto un sociologo. Mi è sembrato interessante approfondire già due o tre anni fa, leggendo proprio la distinzione, che è uno studio che mette in rapporto i gusti, le opinioni, le scelte. Per esempio, in maniera anche semplice, direte, entro un negozio di dischi, perché faccio quella determinata scelta? Glenn Gould, Bach, come lo conosco, l'ultimo disco dei Radiohead, allora da che classe sociale vengo? Quando ero in famiglia con i miei genitori da ragazzo, c'erano libri in casa, viaggiavamo, andavamo a teatro. Ecco, lui mette in contatto questi due aspetti, la cultura e la provenienza sociale, e li mette in contatto in un modo estremamente intelligente e nuovo, secondo me.
Abbiamo detto che Bourdieu, ad un certo punto, pur essendo, come dire, cresciuto filosofo nelle scuole più importanti francesi, e questo tema dell'essere cresciuto in scuole importanti, e le frequenterà successivamente, da protagonista tornerà, dicevamo, nasce filosofo, e a un certo punto però decide di dedicarsi all'etnologia proprio all'inizio della sua carriera. Lo fa in Algeria. Che tipo di scelta è questa e a che cosa lo condurrà?
Ma io direi una scelta intellettuale, una scelta forse non ancora accademica, perché penso che alla fine degli anni 50 un Bourdieu, non ancora trentenne, lui era nel 1930, e a scuola raccontava che era abbastanza ribelle, giocava a calcio, in questo forse un po' simile ad Albert Camus, ha un'idea di trasferirsi in Algeria per fare il servizio militare, non da ufficiale, cioè proprio un rifiuto dell'autorità, lui che potrebbe permetterselo, e il primo libro che esce nel 58 è Sociologie de l'Algérie, cioè lui ha dei contatti con i pieds noirs, che sono i francesi originari della Francia ma che vivono da anni o da generazioni in Algeria, che fino al 61-62 fa parte dei rimasugli del colonialismo francese. E quindi è una scelta politica, è una scelta di campo, perché ha a che fare con persone in carne ed ossa.
Voglio ricordare ai nostri ascoltatori che ci stiamo occupando di gusti di classe. Pierre Bourdieu, sociologo delle pratiche culturali, che è il saggio di Ruggero D'Alessandro. Prima abbiamo accennato nell'introdurre questa figura ai concetti fondamentali attorno ai quali lavora: habitus, campo e capitale culturale, no? Quali sono per Pierre Bourdieu gli strumenti necessari? Come si compone quella che lui chiama, riprendendo mi pare Foucault, la boîte à outils?
Allora, due riferimenti, cercando di essere più sintetico possibile. C'è una autodefinizione in Réponse, che è un'intervista volume a Loïc Vacon del 92, in cui lui parla sostanzialmente di cinque concetti legati alla sua scelta di essere sociologo: le condizioni sociali, abbiamo accennato prima, il mondo in cui, con una visione quasi esistenzialista, dice si è condannati a vivere, cioè sulla difficoltà di ascendere da un punto di vista sociale, l'autoterapia, studio, insegnamento, ricerca di campo. Punto quarto, quello che diceva proprio lei prima, la boîte utile di Foucaultiana memoria, e poi gli altri, che non sono l'inferno come diceva Sartre, ma sono i nostri interlocutori e destinatari del nostro insegnare e fare ricerca. Per quanto riguarda il discorso che diceva lei prima, il campo, l'habitus e il capitale. Il capitale è quello di cui siamo dotati, capitale familiare, capitale in senso finanziario, è quello che poi riusciamo ad acquisire, il capitale sociale, relazionale e culturale. In secondo luogo, il campo, che è proprio la zona geografica, territoriale, sociale, urbana o non, di classe, in cui noi ci troviamo ad operare dalla nascita e che poi magari cambia, si evolve o si involve nel passaggio all'età adulta, quando possiamo scegliere o dobbiamo subire dei cambiamenti da un punto di vista lavorativo, professionale o altro. E poi quello che è più difficile da definire, che è l'habitus, è una sorta quasi di vestito che noi indossiamo in una certa taglia, in una certa fattura al momento della nascita, quindi nell'ambito familiare. Poi, superati quelli che sono i 2-3 riti di passaggio, gli studi superiori, universitari, una volta per i maschietti il servizio militare, fondare una famiglia e fare un lavoro, ci sono naturalmente dei cambiamenti. Quindi è qualcosa di elastico, ma è di molto determinante, legato sempre alla società, alla cultura, all'economia.
Per noi, come detto, l'occasione di tornare su una delle figure centrali, no, del pensiero europeo, a partire soprattutto dagli anni 60. Gusti di classe è un titolo che racchiude, se vogliamo, due traiettorie del pensiero di Bourdieu: lo studio sulle classi sociali e quello sui consumi e le distinzioni basate sul gusto.
Assolutamente. Nel quarto capitolo, scusando magari una vaga autocitazione, c'è per esempio all'inizio, riporto una distinzione che, per carità, può lasciare il tempo che trova, però secondo me molto interessante, tra i classici, per esempio Hugo, Marivaux, Shakespeare, Sofocle, i moderni consacrati, Camus, Claudel, Ibsen, Monterland, Sartre. Al terzo posto l'avanguardia, Beckett, Brecht, Ionesco, Pirandello. E al quarto il boulevard, Achard, Aimé, Feydeau, Roussin. Di cui conosco forse Feydeau e Aimé, gli altri no. Boulevard è un po' una definizione tipicamente francese. Ecco, questa ansia di classificare, che cos'è? Secondo me è una necessità e forse anche una autocostrizione di collocarci in un ambito e quindi ritornare sempre al discorso dell'habitus, come ci troviamo, con quale heritage, con qualche eredità, e nello stesso tempo come collochiamo questo equilibrio difficile tra la società, l'economia e la cultura, considerando la cultura sempre come un punto di orientamento, una serie di fari, quindi collocare questi paletti definitori è ampiamente rassicurante, pur, come direbbe magari Adorno, tradendo spesso il valore di quello che riportano i vari classici o moderni o costa quant'altro ancora.
I nostri ascoltatori forse ricorderanno Ruggero D'Alessandro, l'ultima volta che è stato qui in studio a Diderot è stato in occasione della fine delle pubblicazioni delle lezioni al Collège de France per Foucault, esatto. Il ciclo che Feltrinelli ha condotto brillantemente e alla fine ci è riuscito a pubblicarli tutti in italiano. In molti ritenevano che potesse trattarsi, come dire, di un'operazione senza fine, insomma sono giunti e con lui abbiamo commentato, no, questo lungo ciclo. Al Collège anche Bourdieu passerà, lo farà molto giovane, intorno ai 50 anni, però con l'istituzione accademica, in generale con il potere, Bourdieu avrà un problema che gli nascerà fin dai tempi dell'Algeria. Come lo possiamo definire il rapporto di Bourdieu con l'autorità e con l'autorità accademica, ma poi ovviamente anche con tutti i suoi studi dedicati allo Stato e alla politica?
Ah, lei fa molto bene, secondo me, a chiedermelo, perché ci sono dei vari passaggi, proprio innanzitutto esistenziali. Come ho accennato prima, lui è, diciamo, un po', fra virgolette, un mascalzoncello, a scuola è molto vivace e anche abbastanza dubbioso sul suo percorso. Poi però si vede che quando arriva esplode, non implode, cioè raggiunge tutta una serie di risultati. Ci sono dei riti di passaggio estremamente pesanti, delle vere e proprie forche caudine, i concours nazionali, i concorsi nazionali per l'aggregation, per insegnare nei licei, per arrivare al Collège de France, per insegnare nelle varie grandi università o ancora prima, per esempio, l'École Normale Supérieure. E lui sostanzialmente arriva a tutto, forse qualche titolo in meno di Foucault, che, se mi ricordo, aveva addirittura 7 titoli di studi tra filosofia e psicologia. E a 51 anni, come lei ha ricordato prima, arriva a essere cooptato, perché c'è poco da fare, si viene cooptati. Io ho letto un po' della corrispondenza che è intercorsa tra vari personaggi importanti per favorire nel 68-70 l'ingresso di Foucault a Collège de France. Ha pubblicato poco, è un pochino sovversivo, viene da Vincennes, che è un covo di sovversivi. Bourdieu, bisogna dire che, non che sia stato furbo, ha un accesso alle idee politiche a livello di militanza abbastanza curioso. Nel 68 e negli anni 70 studia, insegna e fa ricerca, quindi sacrosanto, però non è nelle strade, non è nei boulevard, non fa partecipazione diretta ai comitati maoisti o 68, ci arriva alla fine degli anni 80 e fino al 2003, fino alla morte.
La cooptazione peraltro sarà uno degli oggetti di studio di Pierre Bourdieu, e ha accennato, e siamo quasi in chiusura, forse abbiamo ancora un paio di minuti, ha accennato alla militanza, all'accesso alle idee politiche. Pierre Bourdieu è stato anche uomo d'azione. Che cosa significa per lui agire? Uso proprio una parola tipica del linguaggio, del vocabolario di Pierre Bourdieu. Che cosa vuol dire agire nella società? Quali strade sceglie? Lo farà anche peraltro nell'insegnamento, no? Dicendo molto chiaramente che insegnare all'università deve essere anche una scelta di carattere politico, militante. Ne scriverà, ad esempio, nel mestiere di scienziato.
Esatto. Sì, questo, io ritornando sempre a Foucault, ma anche ad altri intellettuali francesi, ma anche della scuola di Francoforte, c'è un legame molto forte, potremmo dire strettamente marxista in senso epistemologico, tra la teoria e la praxis. Cioè insegnare vuol dire essere nella società, vuol dire essere a contatto tanto con i libri e le ricerche, che devono essere comunque ricerche di campo, e non solo, perché lui è un sociologo innanzitutto, ma a contatto con i colleghi, con gli studenti e con le attività. Lui denuncia tutta una serie di svolte autoritarie, il problema per esempio dei migranti già negli anni 90, ci sono un paio di piccoli movimenti studenteschi a favore dei quali lui si schiera fino al 2003, ripeto, fino alla morte, purtroppo un po' prematura per un cancro a 73 anni, lui riesce veramente a calibrare in maniera molto forte, diventa anche abbastanza conosciuto scrivendo sui giornali, su Le Monde, su Libération e su vari settimanali. Quindi è sempre un discorso di insegnamento, ma insegnare / imparare dalla società, e anche con una discreta umiltà.
Ultima domanda. Allora, per questo pomeriggio, Ruggero D'Alessandro, che cosa ritenere di Bourdieu? Perché leggerlo, se vogliamo, perché formarsi ancora sui suoi libri o semplicemente leggerli da lettore appassionato?
Ma innanzitutto io all'inizio mi permetto di evidenziare ben 13 campi di interesse che sono estremamente vasti e che non toccano soltanto la sociologia, quindi un'intensa visione di quella che si chiama la multidisciplinarietà. In secondo luogo, una forte coerenza, perché lui ha lavorato assolutamente sin dall'inizio quasi dentro le istituzioni, ma in maniera veramente potentemente critica. Pensiamo al corso al Collège de France sur l'État, che in due volumi analizza in maniera veramente spietata e nello stesso tempo lucida il funzionamento delle istituzioni. In terzo luogo, perché ci sono questa ultima quindicina, dozzina d'anni del suo percorso, anche proprio di vita, in cui riesce a essere militante a tutti gli effetti senza rinunciare a nulla dal profilo dell'intellettuale e ricordando che chi lavora col pensiero lavora anzitutto nella realtà per cercare di modificarla, ritornando forse alla famosa glossa Feuerbach di Marx sui filosofi che devono cambiare il mondo e non solo interpretarlo.
Allora citiamo, per chi fosse ad esempio appassionato di arte, il recentissimo, avrà un paio di anni, volume dedicato a Manet, una rivoluzione simbolica, di lettura facile, un corso bello corposo, ma insomma lo si attraversa facilmente. Ci fermiamo qui, 17:57, parte del nostro pomeriggio, lo voglio ricordare, è dedicato a Gusti di classe, Pierre Bourdieu, sociologo delle pratiche culturali, lo pubblica Manifesto Libri, l'autore Ruggero D'Alessandro è stato con noi questo pomeriggio, grazie.
Grazie mille a voi.